Quidagitis peregrinatores.
Benvenuti e bentornati alla Liburna Temporale. Il fatto ha voluto che l'uscita di questo episodio coincidesse con la festa della nostra amata Repubblica e quindi abbiamo deciso di rendere omaggio a questa festività narrando i fatti e le vicende che portarono a quel famoso referendum. Quindi mettetevi comodi, la Liburna sta per salpare.
La storia che ci ha portato fino al referendum del 2 giugno 1946 non è iniziata nei mesi immediatamente precedenti, bensì addirittura un secolo prima più o meno. Ricorderete infatti Giuseppe Mazzini. Ebbene, lui fu il primo del suo tempo a immaginare un'Italia politicamente unita. Poi Balbo immaginerà anche lui un'Italia unita sotto una confederazione di principati, Stati Emirati Arabi Uniti per capirci. Poi Gioberti vedrà pure lui un'Italia unita, ma aspirando al Papa come capo di Stato. Mazzini invece era andato ancora più avanti. Già nel 1831 lui sognava la Repubblica Italiana. Dapprima col progetto della Giovine Italia, e poi con il Partito d'Azione, di cui faceva parte anche l'altro padre fondatore del nostro paese, ossia Garibaldi. Solo che Garibaldi era un uomo più pragmatico, e dopo qualche decennio di infruttuose lotte di opinione, sappiamo tutti come passò i fatti, arrivando però a dire: obbedisco a un monarca e non a un presidente. L'Italia era stata unita, sì, ma sotto una corona. A questa corona i repubblicani del Partito d'Azione faranno fatica a prestare giuramento nella veste di deputati, arrivando a dire prima di ogni giuramento dovuto che questa era solo una formula rituale per l'appunto, cioè priva di ogni significato. E questa corona portava con sé tutte le tradizioni di Casa Savoia, compresa la legge fondamentale, lo Statuto Albertino. Una concessione regia che costituiva solo i rapporti tra sovrano e Parlamento, sostanzialmente. Non era nemmeno definibile come il manuale contenente le regole del gioco politica italiana, in quanto non era né più né meno di una comune legge ordinaria, modificabile dal Parlamento in qualsiasi momento, attraverso un procedimento normalissimo e senza chiaramente alcun aggravio necessario. Quando le pretese repubblicane iniziarono a rappresentare oltre un terzo dell'elettorato dei primi anni venti, seppur questo fosse limitato solo agli uomini, la monarchia trovò un alleato nei liberali, i quali si schieravano contro i repubblicani perché tra le file di questi vi erano i comunisti. Un elemento però entrerà in scena proprio in questo periodo, a spostare appunto gli equilibri, divenendo prima una fortezza per la monarchia e poi probabilmente la sua più profonda cicatrice, che lascerà una macchia indelebile sulla corona. Il partito fascista. A sua volta questo monarchico per mere questioni di convenienza. Infatti ci saranno sempre attriti tra il partito fascista e la corona. Infatti i monarchici erano contro i comunisti. E inoltre l'assenza di una costituzione rigida, bensì la presenza di uno statuto, che per usare una bruttissima traslazione dal francese definiamo ottroyato da octroyé, cioè per l'appunto come dicevamo precedentemente concesso dal sovrano senza alcuna votazione popolare, ecco, consentiva larghissimo spazio di manovra al governo fascista, che quindi andava a nozze con la corona Savoia. E infatti in meno di 3 anni, persino i liberali, che erano stati dalla stessa parte della barricata di fascisti e monarchici per un po' di tempo, a seguito delle fortissime repressioni illiberali di Mussolini e compagnia, col silenzio complice di una monarchia che stava dimostrando tutta la propria inefficacia, passarono verso la fazione repubblicana. Praticamente tutti i colori politici, tranne i fascio-monarchici, furono costretti all'esilio, per tornare a poco nel bel paese sotto forma di organizzazioni clandestine, durante la Seconda Guerra Mondiale per l'appunto. E proprio da una di queste organizzazioni verrà fuori il neonato Partito d'Azione, ad opera di Ferruccio Parri, sul percorso tracciato da Mazzini quasi un secolo prima, tanto da condividere lo stesso nome del progetto. Con l'avanzare degli alleati, anche grazie al supporto interno dei partigiani, braccio armato delle formazioni politiche antifasciste, dai comunisti ai repubblicani, la monarchia diede ulteriore prova della propria debolezza, persino nel momento in cui sembrò riacquisire forze. Infatti, dopo la deposizione e l'arresto di Mussolini in data 25 luglio 1943, sulla carta il re riassumeva le proprie prerogative, ma di fatto non aveva controllo nemmeno dentro il Palazzo Reale. Letteralmente, dato che si dice che la regina Elena rifiutò di parlare al re per diversi giorni, dati i modi poco gentilizi con cui era stata trattata ordita da congiura nei confronti di Mussolini. Tra l'altro, scriveremo una pillola nei nostri approfondimenti su Instagram a tal riguardo. Nel frattempo, però, tornando al nostro discorso, a sud, infatti, gli alleati avevano costretto l'Italia a un cambio di alleanza, con una resa senza condizioni. E ciò porterà i nazisti, a nord, a dichiarare guerra all'Italia, reinstallando Mussolini a capo della Repubblica Sociale Italiana e occupando militarmente Roma. E non solo, qualche ora prima della caduta di Roma, il re fuggirà dalla capitale, insieme al nuovo capo del governo, Pietro Badoglio. In meno di 3 mesi il re era stato costretto ad accettare una resa incondizionata, ad abbandonare la capitale e a dormire sul divano. Qualche anno più tardi, anzi un annetto più tardi, il 5 giugno 1944, Roma sarà liberata, in una corsa pazza tra americani e britannici, che magari tratteremo più avanti. Il re però non tornerà più a Roma, infatti preferirà ritirarsi a vita privata in campagna e nominerà il figlio Umberto luogotenente del regno. Ha inizio il periodo così definito di tregua istituzionale per l'appunto. Un regime transitorio che avrà il compito di portare a termine la guerra e poi decidere sul da farsi, in merito alla questione forma di governo. Infatti anche gli alleati erano interessati a questa questione. Avevano imposto all'Italia che, la guerra finita, si sarebbe dovuta tenere una consultazione popolare per decidere tra monarchia e repubblica. Ora, in base ai fatti storici, Umberto, che di fatto eserciterà le funzioni di capo di Stato in questo periodo, senza però la dignità del titolo regio, senza gli onori da re, si dimostrerà un uomo moderato, coerente con le proprie idee antifasciste maturate durante il ventennio, non certamente per grande bontà d'animo, almeno questo non lo sappiamo, ma sicuramente per screzi personali con diversi gerarchi, dato che era tenuto lontano dal campo di battaglia specialmente. Sarà inoltre considerato dagli americani filo occidentale e, insomma, sembrava poter essere un volto nuovo per Casa Savoia. E questo lo capirono tutti, lo capirono soprattutto i leader dei partiti repubblicani, che imposero infatti a Vittorio Emanuele di conferire al figlio solo la funzione luogotenenziale e non il vero e proprio titolo di re, per evitare che la popolazione potesse affezionarsi alla nuova figura regia, candida in qualche modo, senza i numerosi miasma che erano stati ben evidenti invece sulla figura di Vittorio Emanuele, il quale era per i repubblicani il re perfetto per un referendum popolare tra monarchia e repubblica. Infatti, Vittorio Emanuele aveva portato il paese nella prima guerra mondiale. Lui non era riuscito a ottenere quanto promesso in quell'occasione. Lui era stato mollo e persino accondiscendente nei confronti di Mussolini. Non aveva fatto nulla per fermare le repressioni liberali. Si era fatto trascinare nella seconda guerra mondiale. Si era dovuto calare le braghe davanti agli alleati. Aveva causato il caos che porterà alla guerra civile. Aveva abbandonato Roma ai nazisti. Insomma, anche Vittorio Emanuele probabilmente in quel periodo si vergognava di essere Vittorio Emanuele. Per cercare di salvare il trono, però, si dimetterà il 9 maggio del 1946, nemmeno un mese prima del referendum. I repubblicani si lamenteranno molto di ciò, ma, ehi, non c'era ancora alcuna costituzione che regolasse i giochi. Insomma, Umberto II diventerà re, il re di maggio.
Abdicare. Abdicare per dare una sterzata al futuro risultato del referendum. Questa era l'idea di Vittorio Emanuele. La domanda sorge spontanea. Cosa poteva fare il figlio Umberto in un mese? Parliamoci chiaro, Umberto aveva già la luogotenenza del regno, quindi aveva già le mani in pasta sugli affari di Stato. Il problema più grosso con cui doveva fare i conti era il suo passato, più precisamente come veniva percepito il suo passato dalla popolazione italiana. Se Vittorio Emanuele era identificato come il re fascista, Umberto era stato nominato principe fascista a causa della sua inazione contro il regime. Ma era veramente così? Metto le mani avanti, non voglio fare discorsi filomonarchici, è semplicemente un'analisi dei fatti e riconoscere ciò che è avvenuto. Umberto fu sempre estromesso dal padre dai giochi politici, proprio per tenerlo lontano dagli intrighi e dalle mosse torbide che accaddero durante il ventennio fascista. Per la sua natura ed educazione ricevuta, non cercò mai di ribellarsi al padre, in quanto era molto ligio a seguire l'etichetta. Fatto che portò a deteriorare sempre di più il matrimonio con Maria José del Belgio. Tuttavia, iniziò a mostrarsi contrario al regime quando Mussolini decise di avvicinarsi alla Germania, incontrando persone vicine al regime, ma che erano dello suo stesso parere, o che erano più fedeli alla Casa Reale, senza escludere anche personalità antifasciste. Le imposizioni dell'etichetta comunque lo tennero sempre legato, costringendolo a non compiere atti che potessero danneggiare il padre e a seguire le regole del regime, tanto da non portare avanti il golpe, organizzato da sua moglie, proprio perché non voleva mettersi contro Vittorio Emanuele. Bisogna anche aggiungere che Mussolini non ha mai nutrito grosse simpatie per Umberto, cercando di sminuirlo in tutti i modi possibili e di esautorarlo prima della sua futura salita al trono, a causa dell'avversione verso la monarchia. Dividere la gloria con il re era un fatto che non veniva digerito dal duce, così diede l'ordine all'ovra di seguire la coppia ereditaria, creando anche falsi pettegolezzi. Ma non era l'unica ragione che spingeva questa avversione nei confronti del principe ereditario. Sebbene avesse un carattere riservato e introverso, quindi non una calamita per le masse, nei vari incontri che ebbe modo di avere con varie personalità, politiche e non, Umberto dimostrò sempre una lungimiranza e un discernimento maggiori rispetto al padre. E qui arriviamo al punto focale, una delle colpe maggiori che vengono imputate a Vittorio Emanuele e Umberto, ovvero la fuga dalla capitale dopo l'armistizio. L'idea di scappare in modo precipitoso fu del re, ma a Umberto non piacque la modalità cotarda in cui avvenne. Inoltre non era d'accordo di lasciare la capitale indifesa, tanto che più volte, durante la corsa verso Brindisi, espresse il desiderio di tornare a Roma per organizzare la difesa della città. Come disse in un'intervista nel 1979, il suo piano consisteva di raccogliere le forze fedeli alla monarchia nell'area e schierarle al nord di Roma, per fermare l'avanzata tedesca e permettere un possibile sbarco di truppe alleate ad Anzio. Un piano che poteva rivelarsi vincente, viste le dichiarazioni fatte dal feldmaresciallo tedesco Kesselring nel dopoguerra, in cui ammise che una resistenza italiana, in combinazione con lo sbarco delle forze alleate a Salerno, avrebbe messo in crisi i piani tedeschi. Le ragioni che dissuasero Umberto da non intraprendere tale piano furono, in primo luogo, le possibili reazioni degli alleati e dei nazisti alla vista di una resistenza armata italiana. In aggiunta fu la volontà del padre, il quale era convinto che, se fosse stato catturato dalle truppe tedesche, lo avrebbero ammazzato e gli impedì di agire. Il timore di Vittorio Emanuele non fu una semplice paranoia. La dimostrazione di ciò la si ebbe 2 settimane dopo, quando i nazisti presero sua figlia Mafalda, sorella di Umberto, e la deportarono nel campo di concentramento di Buchenwald, dove morì l'anno successivo. Dopo aver detto ciò, una frase che può uscire spontaneamente è «Tradire il fare, c'è di mezzo il mare». Vero, è facile parlare con il senno di poi. Tuttavia sarebbe anche disonesto non dire che il futuro re non avesse pensato a nulla e che volesse solo salvarsi la pelle. Diciamo che la fuga a Brindisi è il momento da sliding doors di tutta la vicenda. Passando sul fronte pro Repubblica, i partiti non dovevano affrontare solamente la campagna elettorale per il referendum, ma anche per le elezioni dell'Assemblea Costituente. Entrambe le votazioni si sarebbero svolte in contemporanea e le regole per gli aventi diritto erano le medesime: suffragio universale e voto concesso solo ai maggiorenni, che all'epoca erano gli individui con 21 anni o più. Il metodo scelto per l'assegnazione dei seggi all'interno dell'assemblea sarebbe stato proporzionale e prevedeva l'elezione di 573 deputati. Tuttavia, nei territori sotto l'amministrazione alleata, come l'Alto Adige e la Venezia Giulia, non era possibile votare. Così si decise di ridurre il numero dei membri a 556. Lo scontro per questa votazione diede vita ad un assaggio di quello che sarà per molti anni il braccio di ferro nello scenario politico italiano, ovvero la contrapposizione tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista. De Gasperi modellò la DC con l'obiettivo di renderlo un partito moderno e interclassista, cercando di portare avanti durante la campagna elettorale l'idea di unione tra i concetti di Dio e famiglia, simboli molto facili da riconoscere in cui i possibili elettori potevano identificarsi. Oltre a ciò, si aggiunge anche il mantra dell'anticomunismo e dell'antifascismo. Quest'ultimo era imprescindibile dopo l'esperienza del Comitato di Liberazione Nazionale, infatti era condiviso da tutti, compreso il PCI. Solo che Togliatti, a differenza del suo avversario e in linea con il pensiero comunista, puntò tutto sull'attivismo dei militanti e rinunciò all'intervento degli intellettuali che sostenevano il partito. L'idea che volle trasmettere il leader comunista era quello in cui, andando a votare, si sarebbe sradicato il fascismo dall'Italia, con la democrazia che avrebbe preso il suo posto. Già qui notiamo le differenze tra le due campagne elettorali. La DC era assai più trasversale tra i vari ceti sociali, con l'elemento religioso a fare da collante, mentre il PCI, attraverso i militanti, faceva focus sui ceti medio e basso, dando più enfasi sulla partecipazione al voto. E così giungiamo al 2 giugno, la data fatidica. Alle urne si presentarono quasi 25 milioni di elettori, ovvero l'89% degli aventi diritto. Fu un'ottima risposta data dalla popolazione, alla luce del fatto che erano le prime elezioni libere dopo la caduta del regime fascista, senza dimenticarci dell'introduzione del suffragio universale. Partiamo con i risultati per le elezioni dell'Assemblea Costituente. La Democrazia Cristiana ottenne il 35,2%, pari a 207 seggi, mentre il PCI dovette accontentarsi del 18,9%, ovvero 104 seggi. Un risultato che non fu soddisfacente per Togliatti, dato che fu superato dal PSI-UP, quello che poi divenne il PSI, con il 20,7%. A differenza degli altri partiti, il PSI-UP concentrò maggiormente gli sforzi per la campagna elettorale sul referendum, tanto da venire identificato come il Partito della Repubblica. Questo probabilmente attirò più voti. Ma il cuore pulsante delle votazioni era il quesito referendario. Sebbene la Corte di Cassazione proclamò i risultati il 10 giugno, durante la settimana erano ventilate notizie sulla vittoria della Repubblica su giornali di spicco come il Corriere della Sera e La Stampa. Questi articoli accesero gli animi e provocarono scontri sia tra i manifestanti che con le forze dell'ordine nelle città più filomonarchiche, tra cui Napoli. I risultati, sebbene con percentuali diverse da quelle scritte sui giornali, furono confermati. La Repubblica vinse con il 54,3%. La proclamazione dell'esito portò la tensione alle stelle, tanto che i disordini in Napoli sfociarono in scontri molto violenti. Un corteo di filomonarchici si scagliò contro la sede napoletana del PCI, in via Medina. Ciò che scatenò l'ira dei manifestanti fu l'esposizione del tricolore senza il simbolo della Casa Reale, ma ad attenderli ci fu un cordone della polizia. Lo scontro che si generò portò alla morte di 9 persone e al ferimento di altre 50. In un clima così turbolento, Re Umberto capì che l'unica cosa da fare era partire per l'esilio e accettare i risultati del referendum. Nonostante l'invito di molte personalità filomonarchiche a rimanere in patria per resistere, dato che ci furono forti sospetti su possibili brogli elettorali, egli preferì lasciare tutto ed evitare che scoppiasse una guerra civile, elemento che avrebbe distrutto una nazione già prostrata per il conflitto mondiale. Così Umberto si imbarcò in un aereo a Ciampino, con direzione Portogallo, destinazione scelta anche dal suo trisnonno Carlo Alberto. Però questa scelta non fu solo per ricalcare le orme del suo avo. Le nazioni confinanti non avevano intenzione di ospitarlo e Umberto escluse la Spagna, a causa del passato coinvolgimento italiano per permettere a Francisco Franco di salire al potere. Comunque era sua ferma intenzione ritornare quando le acque si sarebbero calmate, per dare il suo contributo alla ricostruzione della nazione. Ma con l'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana il 1 gennaio del 48, il suo esilio era sancito dalla 13ª disposizione e di conseguenza non poté più calpestare il suolo italiano. Tornando ai risultati del referendum, è giusto non trascurare i dati territoriali, bisogna fare una piccola analisi. La cosa che saltò subito all'occhio fu la differenza tra nord e sud. Le regioni settentrionali erano di matrice repubblicana, comprese quelle regioni storicamente legate ai Savoia, ovvero Piemonte e Valle d'Aosta, mentre il mezzogiorno era maggioranza monarchica. Le ragioni di questa spaccatura si possono trovare in due punti chiave. Uno di questi è sicuramente l'immagine del monarca, che trasmetteva sicurezza e stabilità alla popolazione meridionale, elemento che fece mettere da parte gli strascichi postunitari dell'odio contro i Savoia. L'altro era l'esperienza vissuta dalle varie regioni dopo l'armistizio, con il settentrione impegnato nella lotta partigiana e con gli annessi esperimenti di forma repubblicana, mentre il meridione era sotto l'egida delle forze alleate e sotto il governo del re Vittorio Emanuele.
E così si chiude un'ennesima tappa del viaggio della nostra Liburna, ma la tappa di oggi è stata particolare, un po' emozionante se vogliamo, dai, in quanto è stata l'ultima della prima stagione. Quindi il ringraziamento di oggi è decisamente speciale, se vogliamo, sia per chi ha appena scoperto questo podcast, sia per chi ci segue dalla prima puntata. Tra l'altro vi invitiamo chiaramente a anche riascoltare, oppure se non l'avete ancora fatto, a sentire gli altri episodi, che sono anche quelli abbastanza interessanti, dai, sì, con un po' di modestia possiamo dirci. Non possiamo fare altro quindi ora che darvi appuntamento al mese di ottobre, in quanto, come vi ho detto, è finita la prima stagione, e a ottobre invece cercheremo di farci trovare pronti con la nuova di stagione, magari arricchita di qualche idea che potreste darci pure voi, scrivendoci anche in chat su Instagram, come tra l'altro alcuni di voi hanno fatto durante quest'anno. Vi ricordo infine proprio così di seguirci su Instagram, dove ci chiamiamo Liburna-podcast, Perché infatti durante l'estate cercheremo di portarvi qualche contenuto, qualche chicca di pochi minuti, magari anche solo per non perdere la mano. Su Instagram inoltre trovate tutte le pillole di ogni episodio che abbiamo postato finora, e chiaramente di quelli che posteremo anche in futuro. E poi è sempre comodo seguirci perché per l'appunto è lì che vi informiamo sulle novità di questo podcast e quindi anche eventuali cambi di programmazione, per esempio. Bene, detto ciò, vi saluto ancora una volta e vi ringrazio nuovamente. A presto!